modernité en force. Questo invece non ancora. Allora, una situazione interessante di struttura algebrica, cioè insieme con operazioni interne, è l'R2. Allora, l'R2, ricordate, è l'insieme delle coppie di numeri reali, che si può, diciamo, visualizzare come il piano cartesiano. Per ogni punto c'è una coppia di numeri reali che lo rappresenta. Allora, R2, ripeto, allora è fatto da coppie di numeri reali. Allora, nelle coppie di numeri reali io posso definire un'operazione, poi vediamo se effettivamente è un'operazione, facendo questo lavoro. Prendo una coppia, ne prendo un'altra, chiamo somma delle due coppie, quindi dei due elementi, la coppia ottenuta facendo, diciamo, quello che si dice la somma termine a termine, cioè sommo A con C e sommo B con D, dove questa è la somma dei numeri reali, cioè A e B, C e D sono numeri reali, quindi io costruisco una nuova coppia in quella maniera, cioè facendo A più C somma di numeri reali, B più D somma di numeri reali. In questa maniera io ho preso due coppie e le ho individuate, adesso vediamo se una qualche volta sempre o mai, un'altra coppia di numeri reali. Allora, questa cosa qui la chiamiamo più, insomma praticamente siccome è fatta attraverso la somma di numeri reali, chiamiamo più questa nuova operazione che vogliamo vedere se effettivamente è un'operazione. Allora, è vero intanto che questa è un'operazione, cioè cosa deve succedere? Che prese due qualunque coppie, deve essere individuata un'unica coppia e comunque siano le coppie di partenza. Perché devo dare una funzione per dare un'operazione. Quindi, fissate due coppie, qualunque, devo poter costruire un'unica coppia fatta con questo. Allora, se prendete due coppie di numeri reali e fate quel lavoro lì, quella coppia scritta A più C B più D esiste sempre, è una sola, possono essere tante. Allora, esiste perché A e C sono numeri reali, la somma di due numeri reali so sempre fare, quindi A più C lo so fare,
è una.
B e D sono numeri reali, B più D è un unico numero reale. Quindi riesco sempre a costruire l'A più C, B più D. Ne costruisco tante a partire da B e da CD o ne costruisco una sola? Una sola, perché con A e C c'è un unico numero reale che è A più C, B e D c'è un unico numero reale che è B più D. Quindi effettivamente quella roba lì che io ho scritto come più è un'operazione interna, perché fissate comunque due coppie, esiste ed è unica la coppia costruita in quella maniera. Quindi questa, più scritto così, è effettivamente un'operazione interna. Allora, l'R2 con questa operazione interna, cioè col più definita in questa maniera, mi domando che tipo di struttura è. Quindi allora dobbiamo capire se quando io ho un'operazione interna, quali sono le proprietà che di solito esaminiamo. Ricordate sempre, prima di tutto, l'associativa. Poi eventualmente la commutativa, l'esistenza di elemento neutro, se diventa un gruppo, semireticolo, insomma i nomi che abbiamo individuato. Allora, io qui ho scritto che è un gruppo commutativo, perché che verifiche richiede il fatto che io abbia scritto che è un gruppo commutativo? Allora, devo aver verificato allora, che è un'operazione interna e l'abbiamo visto. Poi è vero che è associativa, cioè la parola gruppo, ricordate che vuol dire operazione interna, associativa, esiste l'elemento neutro, ogni elemento di gruppo. La parola gruppo con questo gruppo. Allora, sarà associativa secondo voi o no? Dunque, la proprietà associativa è fuori dal fatto che io i conti li faccio utilizzando i numeri reali. Quindi rimando, diciamo, il lavoro fatto sulle coppie al lavoro fatto con la somma di numeri reali, che è associativa. E quindi quella operazione sarà associativa. È commutativa? Ah no, va bene, commutativo è già visto, lo mettiamo subito. Allora, devo avere fissato un punto speciale, mettiamo un po', chi sarà la somma di questi due punti? È il punto che ottengo facendo questo lavoro. Tiro qua l'aerogramma, questo è il punto P1 più P2. Quindi allora, questo R2 più lo vedo o come scotti di numeri reali sommati con quella regola B, oppure come insieme dei punti del piano in cui la somma dei punti è fatta con la regola del parallelogrammo. L'elemento neutro chi è? E questo è il punto fissato speciale. Chi è l'inverso simbolico del punto P1? Dove sta, diciamo? Facciamo un punto qui. Se prendo un punto qui, chi è il suo inverso simbolico? E questo, che poi lo indichiamo invece che indica è inverso, visto che è la somma, lo indichiamo con meno qui. Quindi allora, i punti del piano io li so operare con questa regola del parallelogrammo. La somma è fatta utilizzando si congiunge con la A, si prolunga il buco stato qua, perché se lo vede come coordinate, cioè se vede che esiste il sistema di assi cartesiani, allora questo qui per dire è il punto -1, 2 più o meno, -1, 2, il suo inverso simbolico è il punto 1, -2, che è lì. Dove voleva fare lei? Anche qui? No, perché questo qui avrebbe le coordinate che sono -1 che è uguale, mentre invece abbiamo deciso prima che il diverso simbolico era meno A. Se lei, allora provo un po' anche a vederla così, se lei dice e questo qui lo può, vuol dire che quando lei somma questo con questo deve ottenere 0 per elemento neutro, ma se lei somma con questo con la regola del parallelogrammo vuol dire questo qui che non è 0. Siamo? Quindi allora la struttura è, diciamo, importante è l'R2 con la somma, che ripeto può essere visto come insieme dei punti di un piano con la somma fatta con la regola del parallelogrammo dopo aver fissato un punto speciale per lo dico, che si chiama O, diciamo così, un punto speciale. Allora, come abbiamo fatto l'R2, che è l'insieme delle coppie di numeri reali, possiamo fare anche l'R3, che sono le terne di numeri reali, sommate sempre con la regola termine a termine. Allora, queste qui anche loro hanno una visione geometrica, perché una terna di numeri reali la possiamo vedere come un punto non più nel piano, ma nello spazio, dove i punti sono caratterizzati da scissa, coordinata, da quota. E la somma è sempre fatta con la regola del parallelogramma. Allora, se io prendo un punto, allora devo aver fissato il punto speciale, supponiamo che sia questo, poi prendo questo punto qui e questo, nello spazio, no? Io faccio ancora la regola del parallelogramma, perché congiungo questo con questo, e poi tiro le parallele e il punto verrà qui. E questa è la somma. Quindi la regola del parallelogrammo vale anche nello spazio. Il punto speciale è ancora l'elemento neutro, l'opposto di questo qui sarà il punto messo di qua, prolungando e prendendo la stessa.
Come?
Ma noi possiamo vedere l'R3 più come insieme di punti dello spazio, non ci sarà il punto. Differenza con il punto speciale che è il metodo da qui, con il punto che lo fa la parola. Se lei ha lo spazio, punto speciale, punto, posso anche inventarmi l'R4 più sarà il quaterno di numeri reali, sommate sempre termine a termine, ecco, però dall'R4 in avanti non li vediamo più completamente, perché l'R4 non è una roba che riusciamo a vedere. Quindi l'R2 sono i punti del piano, sommati con la maniera, l'R3 sono i punti del fascio sommati sempre con la regola parallela, dall'R4 in avanti noi possiamo inventarci questa struttura che però non ha un'immagine geometrica su di ciò. Possiamo inventarci anche, per dire, invece che l'R2 più Z2 per, per esempio, che cosa sarà Z2 per? Siamo con notazioni abbastanza naturali. Coppie di numeri interi, se ho messo Z al quadrato, quindi saranno coppie di numeri interi, in cui qui per esempio ho detto il per perché faccio il prodotto termine a termine uguale con gli interi. In questo caso l'elemento neutro sarebbe non più la coppia 0,0 ma la coppia 1,1. Invece la coppia 0,0 in questa struttura funziona da 0, perché se faccio 0,0 viene nulla. Quindi questa volta non avremo un gruppo, perché abbiamo trovato lo 0, quindi sapete che in un gruppo lo 0 non c'è, rimane commutativo. E perché quando scambiate, siccome questo è il prodotto di numeri interi, non viene alterato. Ci sono elementi invertibili, ho detto, cioè non è un gruppo. Non è un gruppo perché, allora, intanto perché ha lo zero che non ha inverso, però ditemi altri casi di elementi che non hanno inverso. Allora, abbiamo detto che l'elemento neutro è l'1,1, quindi per esempio se vi dico 2,3, sarà un elemento che ha inverso che non ce l'ha. No, lo metto 2,3. Allora, dovrebbe venire 1,1.
Dovrebbe essere un mezzo, un terzo che
c'è. Sì, no, perché
però
non
sono interi, quindi non c'è. Quindi 2 terzi, la coppia 2,3 non ha inverso con questa operazione. Questo però non esclude che ci siano dei fatti di non scritto, ci sono elementi invertibili. Per esempio, ditemi un elemento invertibile.
1,1,
che è l'unità dell'elemento invertibile, ditemi un altro invertibile.
0,0. No, 0,0 non è invertibile.
0,0, no.
No.
Ah no.
Lo 0 non è mai invertibile. Invece un altro invertibile. No, 5 no, 5,5 non siamo in caso 1.
No.
Qui cosa ci deve mai fare? Un quinto che non va bene. 5,5 no. Invece? Ecco, per esempio almeno 1,1 buono. Perché allora qui ci metto meno 1 e 1, va bene? Quindi meno 1,1 è invertibile. Ancora?
Meno
1, meno 1. E poi non ce ne sono tanti. È 1 e 1, basta, perché altrimenti se qui ci mette qualcosa di diverso da A, non ci sono qualcosa di diverso. Però un po' di elementi invertibili ci sono. C'è scritto che è anche divisore dello 0. È vero che ci sono divisori dello 0? Allora, lo 0 mi ha detto la coppia 0,0. Allora, per essere divisore dello 0 cosa deve succedere? Devo prendere delle coppie che non sono lo 0, tanto per cui il risultato però è 0,0. Ci sono?
No.
Come no? Se fai questo 0,1 per esempio, qui ci metto 2,0, questi non sono 0, però il loro prodotto è 0. Quindi ne hai finiti i divisori dello 0, basta prendere le coppie con 1,0 e un numero intero quando li liberati. Quindi non è un gruppo, ha elementi invertibili e ha divisori dello 0.
Poi posso inventarmi anche altre strutture.
strutture tipo questa, più pasticciata, in cui faccio, prendo due coppie e invento un'operazione, qui la chiamo asterisco perché diciamo quella prima l'ho chiamata per perché è tutto fatto tramite per degli interi, la prima l'ho chiamata più perché è tutto fatto tramite più degli interi, questa qui è fatta ed è un po' mista, cioè prendo le coppie di numeri reali ancora, però ci faccio il per sulla prima componente e ci faccio il più sulla seconda. Allora la chiamo tendenza questa cosa qui. È un'operazione perché si cade in due coppie sempre ed esiste una sola fatta così. È pure associativa perché, provate a farci conti, ma tutto si imbalza sul per, sul più dei due anni che ce l'hanno. È pure commutativo perché girando le vale lo stesso. Ha l'unità elemento neutro, che sarebbe qua, chi è l'elemento neutro, quella roba lì? 1 0 1 perché diciamo ha unità, però c'è scritto ancora che non è un gruppo. Perché non è un gruppo? Allora, abbiamo detto che l'elemento neutro è 1 0. Per essere un gruppo cosa dovrebbe succedere? Che prenda una coppia qualunque, questa qui mi deve dare 1 0. Allora, dovrebbe succedere che per tutte le coppie io trovo una. Allora cosa mi dice, diciamo, cosa ci vorrebbe? Allora, qui ci metto uno fratto A e meno B. Allora, in questo caso, questo elemento qui andrebbe bene. Questo lo faccio tutte le volte che ho una coppia B, o c'ho qualche guaio. Quindi diciamo che se io ho una coppia che ha l'A diverso da zero, questo lavoro lo si fa. E quindi le coppie che hanno l'A diverso da zero sono invertibili. Diciamo? Ma se io mi prendo la coppia 0,2 per esempio, prendo la coppia 0,2, e qui cosa ci metto per far venire 1,0? Non sono capace, non ci dovrei mettere qualcosa che moltiplicato per 0 mi dà 1 e non va bene. Quindi non è un gruppo, perché per essere un gruppo tutte le coppie dovrebbero essere invertibili. Quindi diciamo le coppie che hanno il primo elemento diverso da 0 sono invertibili, però le coppie che hanno il primo elemento che è 0 non sono invertibili, questo ci dice che non è un gruppo. Lo zero ci sarebbe in questa struttura qua. Allora dovrebbe essere A più superletta questo, si deve dare ancora questo. Allora diciamo che viene in mente di dire qui ci metto zero. Qui ci metto. E quello che ci metto qui ci deve venire anche qui, sarebbe lo zero, perché ricordate che lo zero fa x per z uguale a z, quindi quello che ci metto qui è questo.
Meno 2b.
Ci metto 0?
No.
B più 0 non fa 0. Non va bene.
Meno b.
Meno b. Qui non viene meno b, qui viene 0. Questo dovrebbe essere uguale.
Non ci siamo.
Zero, quindi è con unità, è senza zero, però non è un gruppo lo stesso. E così adesso io qui ne ho inventate qualcuna, uno ne può inventare un po' quante vuole, con R, con Q, con Zeta, mischiate come volete. Ecco, comunque quella diciamo che dovete aver ben presente è l'R2 più, cioè i punti del piano o dello spazio sommati con la regola del parallelogrammo. Questo dà una struttura che è un gruppo commutativo. Quindi tenere a mente che i punti del piano sommati con la regola del parallelogrammo danno una struttura di gruppo commutativo e anche nello spazio. Cioè, gli ASCII, diciamo, sono esempi così che uno può farsi per capire il significato, ma non è che siano particolarmente significativi. Poi strutture ovviamente si possono fare con insiemi finiti. Allora, quando io ho un insieme finito, posso pensare di strutturarlo, cioè dare più un'operazione interna, e rappresentarlo allora in un modo che è abbastanza comodo per essere letto. Allora, la maniera comoda per rappresentare una struttura fatta con un numero finito di elementi è quella di dare, come si dice, la tavola di moltiplicazione, la tabella di operazione. Allora, se io scrivo, per esempio, io ho scritto ABC, righe insomma così, ABC in alto, BC fuori così, e poi ci ho messo delle ABC qui dentro. Allora, una scrittura di questo tipo si dice che è la tavola moltiplicativa, cioè tavola di operazioni, cioè moltiplicativa perché io qui ci ho messo che questa roba la chiamo per, posso chiamarla più stelletta, pallino, quello che mi fa comodo. Però questa si legge che io ho l'insieme che è fatto dagli elementi ABC e che l'operazione agisce in questa maniera. Se io faccio B per A, allora il primo che leggo è quello su qua, il secondo di qua. Quindi B per A lo leggo qui, è A. C per B che cos'è da questo tavolo? È C. B per C è C. Allora, questa tabella dice chi è il risultato dell'operazione applicata agli elementi che vengono indicati qua. Allora, per essere operazione interna cosa deve succedere? Deve succedere che qui dentro io devo mettere gli elementi dell'insieme che io ho. Cioè, se io ho un insieme fatto da ABC e qui dentro mi viene un D, non ho un'operazione interna, perché vuol dire che a quella coppia ha associato un elemento che non sta nel mio insieme. Oppure se ho un buco, per dire qui non c'ho niente, cosa vuol dire? Vuol dire che quando prendo la coppia B e B non ho il risultato e quindi non è un'operazione interna. Quindi però, allora, quando voi vi danno una roba così capite subito se avete un'operazione interna, se lì dentro vi compaiono soltanto elementi dell'insieme e la tabella è completa. Allora, quella è una maniera di rappresentare le operazioni in insiemi finiti, perché è ovvio che questo lavoro lo posso fare quando ho un numero finito di elementi e quindi posso fare quella costruzione. Allora, intanto quando uno ha una tavola di moltiplicazione, di operazione, legge di solito anche un po' di proprietà dell'operazione. Per esempio, la proprietà commutativa si legge facilmente, perché quando voi per esempio in questa fate B per A, B per A lo leggete in questa posizione. Quando fate A per B, lo leggete in questa posizione, che sta in posizione simmetrica rispetto alla diagonale. Cioè, fate C per A, ce l'avete qui, A per C ce l'avete qui, è in posizione simmetrica rispetto alla diagonale. Quindi per decidere se la tabella è quella di una struttura commutativa o no, basta guardare se è simmetrica rispetto alla diagonale. C per C da B, allora lo leggo qui, C per C, risultato è B. No, allora, quando io do una tavola, vuol dire che do una operazione, inventandomi quello che ci voglia. Cioè fare un'operazione vuol dire dare una tavola di cui non so quanto si potrebbe. Quando voi avete questa tavola, cioè date una tavola, riuscite a leggere e intanto sapete come agisce l'operazione. E poi sapete leggere le proprietà dell'operazione. Un esercizio potrebbe essere, vi do una tavola di moltiplicazione, cioè vi dico come agisce l'operazione. Come quando avevamo detto, io vi do una relazione dando tre stellette, voleva dire che io dicevo chi erano le cose sociali. Qui dando una tavola io vi dico chi è il risultato dell'operazione. quando avete la tavola potete imparare a leggere le proprietà, come quando è il grado di castigliano di una relazione potevate dal disegno leggere le proprietà. Quindi anche qui da una tavola di moltiplicazione leggete abbastanza facilmente le proprietà, alcune proprietà. Allora, commutativa è siccome quando voi fate x per y, cioè per dire c per a è qui, a per c è in questa posizione, è simmetrico rispetto a questo, rispetto alla diagonale. Quindi per capire se è commutativa la tabella deve essere simmetrica rispetto alla diagonale. Questa è commutativa o no?
Sì.
Sì. Allora, questa è commutativa o no? Questa.
No.
Allora, no, perché per esempio, cosa notate? Per esempio, cioè, a me è passato all'occhio questo e questo che sono diversi. Basta una coppia diversa. Questa è commutativa.
Sì.
Questa è commutativa. Bravi, veloci, a... Questa?
No.
Questa no, non è un D qui presente di
c'è un D, no.
Cioè, questo e questo non vanno bene, pure anche questo e questo non vanno bene. Questa sì, questa no, questa no.
No, no.
Siamo? Quindi la proprietà commutativa la vedete qua in centro sì. Allora, poi allora, la proprietà associativa non si vede. Allora io diciamo non vi chiederò di analizzare la proprietà associativa da una tabella, perché capite che i conti da fare sarebbero tantissimi, perché per verificare la proprietà associativa dovete prendere tre elementi ripetuti o no, ma tre. Quindi una fissa di casi, perché di solito già con un coso così di quattro elementi potete fare E per A per X, poi dovete fare in un modo o nell'altro, poi potete fare E per X, E per E per Y, insomma sono tantissimi casi da analizzare, non vi chiederò di fare i conti così perché ci vuole un invece si vede bene l'elemento neutro. Perché l'elemento neutro, ricordate che fa qualche lavoro. Allora, l'elemento neutro è tale che quando voi prendete un elemento, lo operate con quello che è l'elemento neutro, vi deve dare l'elemento in più. Quindi, perché sia un elemento sia neutro, deve fare in modo che quando voi moltiplicate gli elementi prendete gli elementi dell'insieme, li moltiplicate per uno speciale che dovrà essere l'elemento neutro, vi deve riprodurre l'elemento da cui siete partiti. Allora, se voi per esempio moltiplicate per B, allora, cominciamo a vedere, moltiplichiamo per A, se io faccio A per A mi viene A, faccio B per A mi viene A, quindi già capisco che A non è neutro. C per A mi viene ancora A, capisco che non è neutro. Per essere neutro cosa deve succedere? Che quando voi moltiplicate per quell'elemento, gli elementi che avete nella colonna devono essere nell'ordine in cui sono stati dati. Allora, guardate il B per esempio, se io faccio A per B mi viene A, B per B mi viene B, B per C mi viene C. C per B mi viene C. Quindi quando io moltiplico per B, gli elementi mi rimangono come erano, ma per rimanere come erano la colonna relativa a quell'elemento deve essere con gli elementi in fila come sono stati dati. Quindi se avete una colonna che riproduce gli elementi come sono stati dati, questo vi dice che avete l'elemento che è neutro a destra, si usa dire, cioè moltiplicando per così. Ricordate però che l'elemento neutro deve essere da tutte e due le parti, quindi non deve solo riprodurre la colonna, ma deve anche riprodurre la riga.
perché devo fare B per A deve dare A, B per B deve fare B, B per C deve fare C. Quindi,
perché per essere elemento neutro deve prima e colonna. Allora è chiaro che se la struttura è commutativa, che vi conviene guardare prima, vi basta guardare una riga e colonna. Quindi un elemento per essere neutro deve riprodurre sulla sua riga e sulla sua colonna gli elementi come sono stati gli altri.
Allora, B in questo caso è neutro. A non è neutro. A invece cosa notate? Vediamo dopo. Cominciamo a vedere qui. Qui c'è elemento neutro.
Sì, la
riga.
Vedete, riga e colonna di elemento. Non era commutativo lui, ma l'elemento neutro c'è. La CD.
La C.
Allora, questo era commutativo, basterebbe guardare la colonna. La B, C, D, E?
No.
Perché vedete che il B riproduce la colonna, ma non riproduce la riga.
Non c'è.
E quindi non c'è elemento neutro. Come? Due elementi neutro, no. Credo di aver, non ve l'ho detto, quando abbiamo fatto l'elemento neutro. No, allora, è impossibile, se esiste è unico. E non è neanche necessaria proprietà associativa per quello, Mentre per dire l'inverso, se c'è unico, è un'altra cosa che vi avevo fatto notare, quello richiede però la proprietà associativa. Per l'esistenza di unicità di elemento neutro, cioè se guarda la dimostrazione che è stata fatta allora, si accorge che è impossibile avere due elementi neutri. In una struttura. Allora, l'elemento neutro avete capito come si individua. Può esserci o non esserci. L'elemento zero
lo si individua anche questo bene. Perché lo zero cosa fa? Fa il suo lavoro.
Allora, qualunque sia l'elemento. Quindi, quando voi moltiplicate per quello lì che dite che è lo zero, viene sempre lui. Quindi dovete avere una colonna e una riga corrispondente a lui, che è fatto uguale. In questo caso lo zero è A. In questo caso c'è lo zero.
No.
Per dire. Però non riproduce in riga.
Secondo la B.
Questo è un caso in cui ci sono, per esempio, due zeri da una parte, però non c'è quello bilatero, cioè la possibilità di averne due c'è se io considero solo zero o unità da una parte, se li voglio bilateri come risultato. Dunque c'era una certa osservazione che non ho seguito, come mi dicevate? Nella seconda è B, giusto? Nella terza non c'è. Allora, poi dunque cosa cerchiamo? Ah, l'elemento inverso di un elemento. Allora, nella prima questa, in questa non c'è lo zero. Perché è vero che c'è la X, per esempio, o la Y che ha la colonna fatta giusta, ma non ha la riga e quindi non è zero. Allora, quando c'è un elemento neutro, sapete che si può andare a vedere se è un elemento invertibile o no. Allora, come faccio a decidere da una tabella se un elemento è invertibile o no? Allora, intanto devo avere l'elemento neutro, se non ho l'elemento neutro non vado a vedere se gli elementi sono invertibili. Se ho l'elemento neutro, allora chi è l'inverso simbolico di X? È un elemento che fa questo lavoro. Allora, uno cosa fa?
Individua chi è l'elemento neutro. Quindi, per esempio in questa, l'elemento neutro abbiamo detto era B. Allora, A inverso, cosa deve succedere? A moltiplicato per qualcosa mi deve dare il B. Non capita. E quindi B non ha inverso. D'altronde lo zero sappiamo che non ce l'ha mai. Il B ha inverso? B moltiplicato per qualcosa mi dà B?
Sì.
È B stesso, l'elemento neutro racconta sempre come inverso lo stesso. Il C ha elemento inverso? È C in questo caso, perché quando fate C per C vi viene B che è l'elemento neutro. Quindi andate a vedere sulla sua riga, un elemento sulla sua colonna, se c'è, compare l'elemento neutro. La luce
l'anders.
Allora guardiamo questa, così la vediamo un attimo. Allora qui, allora, prima cosa individuare l'elemento neutro. In questo caso è E. Allora, E ha elemento inverso ed è stesso, era ovvio perché è elemento unità. A ha elemento inverso è A stesso, perché quando fate A per A vedete che vi viene E che è l'elemento neutro. X ha elemento inverso?
No.
No, perché moltiplicando per Y non ottenete mai E. Y ha elemento inverso? No, perché moltiplicando non ottenete mai. Quindi in questo caso c'è l'E e l'A che hanno elemento inverso, vuol dire che sono invertibili, mentre l'X e l'Y non lo sono. In questa, allora l'elemento neutro c'era? Era il C. Allora, A ha elemento inverso? No, non compare mai C.
Il B nemmeno.
Il B neanche, era zero, era ovvio. Il C ha come inverso se stesso. Il D?
Il D.
Ha pure come inverso se stesso. Può essere se stesso un altro, questo è casuale.
Perché da C?
Allora D per D fa C, quindi l'inverso di D è ancora D, cioè un elemento che ha come inverso se stesso. Questa non ha elemento neutro, quindi non cerco l'elemento, se gli elementi sono invertibili o no. Divisori dello zero pure li vediamo, perché divisori dello zero cosa sono? Sono elementi che non sono zero, che operando tra di loro mi danno lo zero. Allora si cercano quando c'è lo zero nella struttura. Questa aveva lo zero?
Sì.
Ci sono divisori dello zero? Cosa devo fare? Cercare elementi che non siano là, che era lo zero, che moltiplicati tra di loro danno A. È possibile? No, vedete che A lo otteniamo solo in corrispondenza a A, ma A non va bene perché viene lo zero. Adesso ne vediamo una. Allora, questa non ha zero e quindi non c'è il divisore dello zero. Questa aveva lo zero che era il B. Allora, posso andare a cercare che ci sono elementi che non sono lo zero, quindi che non sono B, il cui prodotto,
insomma,
il risultato operatore è B. Sono elementi. Ci sono elementi che non sono B, visto che lo zero è B, però operati tra di loro danno B. Sono chi ha un divisore dello zero. E basta, mi sembra. L'altra non ha lo zero e quindi non posso cercare il divisore dello zero.
Quindi si dirà che praticamente la coppia A è divisore per lo zero.
Sì, d'accordo. Cioè A è un divisore dello zero perché esiste l'elemento A che non è zero, tale che A per A fa zero.
Le chiedo scusa, a proposito dell'elemento inverso.
Allora, deve fissare l'elemento neutro.
Ok.
Allora, in questo caso per esempio E è l'elemento neutro.
Ok.
Voglio sapere se per dire l'elemento X ha l'inverso. Allora l'inverso è un elemento che operato con quello che noi consideriamo ci dà l'elemento neutro. Quindi sulla riga o sulla colonna dell'elemento deve comparire
l'X. Se non mi compare.
Se non compare non è invertibile. L'A per esempio è invertibile perché sulla riga dell'A quando lei fa A per A si accorge che viene E.
Okay.
Quindi vuol dire che A ha come inverso se stesso.
Okay. E ha come inverso se stesso.
E ha come inverso se stesso, questo che era ovvio perché era l'elemento neutro. Quindi vedete che quando uno vi dà la tavola, voi dalla tavola riuscite a leggere le proprietà dell'operazione. Purtroppo la tavola. dà solo quando, perché se no sarebbe anche abbastanza facile, se l'insieme è finito, perché altrimenti. Allora, se voi avete la tavola, credo che non avete particolari difficoltà a leggerla. Il guaio è che però spesso io non vi do la tavola, ma vi dico che qui c'è la tavola, cioè mettete.
Thank you very much.
È come quando, che so, vi do una relazione fatta con un po' di parole e poi voi per leggere proprio tanto dovete magari rappresentarla. Una reazione d'ordine, che io vi dico l'inferiore dando della così in teoria, fate fatica, se voi riuscite a costruire il diagramma di asse, fate in fretta e non è quindi poi lo stesso lavoro. Cioè, se io vi do un insieme finito e vi dico è un gruppo, se uno la ragiona così per aria fa fatica, se uno dice beh ricostruisco la tavola di moltiplicazione, poi leggo se ci sono le proprietà che mi chiedono. Ecco, per esempio, una struttura famosa finita è questo S3. Allora ricordate che il simbolo S3 l'abbiamo già incontrato. Era il simbolo che rappresentava le funzioni di un univoche su un insieme di tre elementi. E ricordate anche che il numero di queste funzioni di un univoche su tre elementi era esattamente 6, era 3 fattoriale. Questo ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto le funzioni. Allora, io qui ho messo in visione, cioè lì vicine, chi sono le 6 funzioni di univoche che io riesco a costruire con 3 elementi. Cioè, le avevamo già scritte un po' di tempo fa, le ho riscritte, cioè le funzioni di univoche con un mix fatto da 3 elementi sono 6 e sono quelle 6 che ho scritto lì. Allora, queste sono funzioni, posso diciamo, lavorarle con l'usuale prodotto di funzioni, cioè quello che abbiamo imparato, il prodotto di relazione, il prodotto di funzioni. Allora, sono 6, quindi posso fare la tavola e vedere che tipo di struttura mi viene fuori. Per esempio, utilizzando il prodotto di relazione. Allora, io lì ve l'ho fatta io, ma come costruita quella roba lì? La roba lì è costruita riempiendo la tabella che nel primo momento è voi fate, allora scrivete gli elementi qui, scrivete gli elementi qui e poi la costruite. Allora, ho dato, invece di lasciarle col simbolo solito, che è faticoso da scrivere, questa l'ho chiamata I, questa l'ho chiamata A, B, insomma, per scrivere le cose più semplici. Di solito chiamavamo alfabeta o che cosa, ma insomma, mi chiamo come vuole, ecco, io ho dato quel nome per avere la tavola. Allora, vediamo per esempio come ho fatto con la tavola. Per esempio, dove c'è scritto C per A, C per A, dico che per fuori è X. Allora, C per A, io cosa devo prendere? La C che è la 1, 2, 3, 2, 1, 3, prodotto di funzioni con la A che è 1, 2, 3, 1, 3, 2. Allora, queste sono due funzioni, prodotto di funzioni, sappiamo che sarà una funzione. Voi di solito fate tutte le belle precise, ma sapete che per le funzioni non è il caso di farli, perché siamo sicuri che verrà una funzione, non lo di funzione e funzione. Le precise come opereranno, io cerco di fare la mente. Allora, ricordate che se scritto così vuol dire che prima si usa questa e poi si usa questa. Allora, l'uno è la precisa che vale 1, poi dall'1 vado al 2, la seconda precisa, quindi il risultato sarà che si deve fare 2. Il 2 va in 3, 3 va in 3, qui ci sarà 3, 3 va in 2, 2 va in 1. Anche normalmente fate pure le precise, ma sparate anche a...
Quindi ci sperate qual è la...
E quindi sono venuto 2, 3, 1, e la perché noi cerchiamo la competizione, quando abbiamo tolleranza, cerchiamo alfa per
la traccia darà, oltre all'insieme 1, 2, 3, anche le
operazioni. E certo, se vi chiedo la tavola, mi devo dire come dovete fare. Allora, in questa maniera che si è un po' tempo, si costruisce quella tavola. Allora, questo S3, ho scritto che è un gruppo non commutativo. Allora, è vero che è un gruppo. Allora, proprietà associativa deriva dal fatto che il prodotto di relazioni, ve l'avevo scritto da qualche parte, alla proprietà associativa. Credo che sia scritto da quello che ha fatto diventato il prodotto di relazioni, vi ho messo in evidenza che va a rappresentarci. E poi è effettivamente un'operazione interna, perché vedete che facendo i conti con il prodotto di funzioni vi capitano sempre le cose che abbiamo scritto, cioè non è che è venuta fuori una cosa che non avevamo. Quindi operazione interna associativa e l'elemento neutro. Allora, lì noi vedete subito chi è l'elemento neutro, chi è positivo. È l'identità, d'altronde, cioè se prendete l'identità o un elemento con scudo e servetto, quindi quando fate il prodotto. Non è commutativo, perché vedete che per esempio, che so io, chiedeva anche se ogni elemento fosse invertito. Allora, elemento neutro è la I, vediamo se è vero che ogni elemento è invertito. I ha come inverso P, se stesso. A ha come inverso A, che ha per A fa I. B ha come inverso B, B per B fa B. C ha come inverso C, C per C fa I. X ha come inverso Y, vedete che X per Y fa Y. Y ha come inverso X, vedete che Y per Y fa Y. Quindi allora, interna, associativa, non commutativa, però elemento neutro, non elemento invertibile. Quindi diciamo l'S3, cercate di ricordare perché vi capiterà di usarlo, l'S3 è l'insieme delle funzioni di un IVO col prodotto di funzioni e risulta un gruppo non commutativo.
Quindi alla fine risulta essere associativa, non commutativa.
Proprietà operazione interna, esiste l'elemento neutro che è I, ogni elemento ha l'inverso. Qui invece vi ho preso sempre con l'insieme 1, 2, 3, non le funzioni biunivoche, ma quelle che si chiamano le funzioni costanti, che ovviamente sono tre. Sono tre elementi, le funzioni costanti che posso costruire sono tre, perché posso mandare tutti gli elementi in uno, posso mandarli in due, posso mandarli in tre. Quindi ho tre funzioni biunivoche costanti. Uso ancora il prodotto di funzioni e ricostruisco questa tabella.
Pensavo che una per dire faccio beta per gamma. Vuol dire, allora beta è quella che manda 1, 2, 3 tutto in 2. Beh, gamma manda tutto in 3. Sarà risultato. Allora, sarà ancora una funzione. Che tipo di funzione mi chiede? 1 va in 3. 3 va in 2, 2 va in 3, 3 va in 2, 2, 3 va in 3, 3 va in 2, quindi viene venuta ancora una funzione costante per far mettere la beta. Quindi ho scritto che beta per gamma fa beta. Allo stesso modo mi faccio tutta la tabella e una cosa così, da cui leggo che è commutativa, cioè la struttura delle funzioni costanti con il prodotto di funzioni, è una struttura sì perché vedete che operazione interna, cioè vedo sempre funzioni costanti, non è commutativa, ha elemento neutro?
No,
perché ha di gamma ma non c'è il grid, quindi non va bene, non posso chiedermi se è divertibile perché non è elemento neutro. Ah, lo zero?
No,
no. No, perché sembrerebbe l'alfa per dire, ma non va bene il colore. Ah, gli elementi tempotenti però, sì. Ecco, gli elementi tempotenti non l'ho detto. Come lo vedete gli elementi tempotenti? C'è un elemento tempotente. Un elemento moltiplicato per se stesso è come la diagonale. Si sta sulla diagonale l'elemento moltiplicato per se stesso. Quindi alfa per alfa, beta per beta, beta, gamma per gamma, gamma.
Ma
tutti gli elementi tempotenti. Ma non è un semireticolo, perché ricordate che per essere semireticolo la figura è commutativo. Cosa che questo non è.
Questa è una pagina da fare voi. Me la portate giovedì. Allora, capito che cosa c'è scritto qui? Allora, qui avrei un insieme piccolissimo, fatto da due elementi. Vi dico di considerare l'S fatto da tutte le funzioni stavolta, non solo le più univoche. Quante sono le funzioni con due elementi che riuscite a fare? Quattro. Sono due alla seconda. Quattro. E quindi è una tavola che ha un coso con quattro.
Proviamo a scriverle almeno in modo da poter partire, no? Ci sono le quattro funzioni che riuscite a fare con due elementi.
Se avessi chiesto tutte le funzioni con tre elementi, prima avevo fatto solo il univoco che era di già sei. No, no, più tre alla seconda.
Tre alla seconda sono nove.
No, no, le funzioni sono tre alla terza. Le funzioni sono n alla n. Contate n. Quindi era, sono 27, stavo di 27, non chiedo di farne, però da qui 4 per 4. L'S2 invece sarebbero solo le biunivoche.
E quindi queste 4 quante sono? Le biunivoche? Sono le S2, questa è una tavolina proprio da niente.
Chiaro che quando avete fatto quella di prima, la tirate fuori da quella di prima, perché è un pezzetto di quella di prima. Allora, fate la tavola e leggete le proprietà.
Qui vi chiedo invece di fare, sempre con due elementi, le relazioni riflessive.
Quante sono le relazioni riflessive con due elementi?
Due tavole, quella col prodotto di relazioni, che vuol dire frecce,
e quella con l'intercezione di relazione. Fate le tavole, cioè insomma un giochino per imparare a costruire le tavole e poi legge che tipo di proprietà è un fuori. quindi ci ho messo 3, 4 più 5, vedete che c'è 3. Siamo allora come fatta? Non so, 2 più 5, perché ho messo 1? Ecco, perché 2 più 5 sarebbe 7, 7 sta nella classe 1, quindi ci sono messo 1. Ecco, capite anche, per esempio, lavorando così, perché è comodo usare come simboli questo. Capite che se io potrei non senza te chiamarlo con i nomi più complicati, dopodiché quando fate l'operazione è un lavoro dell'accidente, no? Invece se voi chiamate, diciamo, il resto, viene facile l'operazione. Ci siamo? Allora come fatta? Io ho fatto la tavola senza te più e dovrei essere in grado di fare quella senza te. Leggiamo che tipo di proprietà vengono fuori. Allora, intanto è vero che dunque è associativa, ve lo dico io, è vero che è commutativa.
È commutativa.
Guardate.
Sì.
È vero che c'è l'elemento neutro?
Sì, è lo zero.
È lo zero. È vero che è un gruppo, quindi cioè oltre che essere con l'elemento neutro ogni elemento è divertibile, proviamoci. Lo zero che elemento inverso ha? L'uno che ha come inverso?
5. Il 2 c'è 4.
Il 2 ha 4 come inverso.
Il 3.
Il 3 ha 3 come inverso. Il 4 ha 2. Il 5 ha 1. Quindi vedete che tutti gli elementi hanno un inverso. Quindi è un gruppo, oltretutto commutativo, perché... sapete che non c'è lo zero e vedete che non compare lo zero, cioè la riga, la colonna di uguale. Sapete che non ci sono elementi del potenti tranne l'elemento neutro, infatti vedete che 1 per 1 non fa 1, 1 per 1 non fa 2, per la diagonale non fa 2. Allora, lo z6 più è un gruppo commutativo. Se invece di fare lo z6 più fate il z5 più, vedete ancora che si viene un gruppo commutativo. Tutti gli ZN sono gruppi commutativi. Allora, invece di fare quella che si chiama il più di Z6, possiamo fare quello che si chiama il per di Z6. Inventandoci l'operazione non tramite il più del liceo, ma tramite il per del liceo. Quindi diciamo la regola è sempre un po' dello stesso tipo, ma utilizzo il per degli interi. Allora, per esempio, 3 per 4, perché ho scritto 0? Perché 3 per 4, 3 è una classe, 4 è una classe. Io devo prendere 3 e 4 moltiplicati in z, che mi fa 12. 12 sta nella classe 0, e quindi ci ho scritto 0.
12. Sì. No, abbiamo scoperto che funziona contando i numerini sopra.
Ma non è inutile che
parlate, sì, no,
è molto semplice la questione, poi non vorrei magari uno cambia l'ordine, non ci sono. Sicuramente se uno cambia l'ordine poi ben congiurati impara delle cose che non ci sono, cioè la regola è quella, se fai un prodotto di questa ma dove vedi che classe sta, è ok. Ne so, 2 per 5 ci ho scritto 4 perché io devo fare 2 per 5 che fa 10, 10 per 6 fa 4 e quindi ci scrivo 4. Allora la tabella è
da 1 per 4.
Leggiamoci le proprietà di questa tabella associativa, ve lo dico io. C'è l'elemento neutro?
3.
È vero che ogni elemento è invertibile? Allora, lo zero è inverso? No, anzi, lo zero funziona da
zero.
E solo l'ultimo non è inverso, per esempio il 2 è inverso?
5 e verso, sì. Qui ci sono elementi, alcuni con il verso, altri no. Non è un gruppo. Allo zero vi posso chiedere se ci sono divisori dello zero. Ci sono divisori dello zero? Per esempio, 2, 3, 4
sono divisori dello zero.
Perché il 4 per 3 è il segno fa 0.
4 per 3 fa
0. Per esempio, se ne è diversi da 3,
però ha un
prodotto. Quindi questa è una struttura che ha un elemento neutro, ha lo zero, ha divisori dello zero, ha un po' di elementi invertiti e un po' di elementi non invertiti. Non è un gruppo. Allora, questo è Z6 per. Se adesso facciamo Z5 per. Allora, la regola per inventarci era la stessa. Che so io, 3 per 3 ho scritto 4. Stavolta è Z5, eh? Allora, 3 per 3 farebbe 9, Z5, 4 e quindi ho scritto 3. Ecco, guardate che la tabella di Z5 per, diciamo, un po' di costruirla lo stesso per Z6, però vedete che è diversa da quella di Z6, perché per esempio qui il divisore dello 0 non ce li abbiamo. Quindi, pur essendo, diciamo, la tabella costruita con le stesse regole, il comportamento della struttura è diverso. Cioè, Z6 per esempio ha il divisore dello 0, ha pochi elementi invertibili, ce l'ha 1,5. Questa qui invece non ha il divisore dello 0, ha tanti elementi invertibili. L'unico che non è invertibile vedete che è lo 0, perché l'1 come inverso 1, 2 come inverso 3, 3 come inverso 2, 4 come inverso 4. Il comportamento quindi dello Z6 per e dello Z5 per è molto diverso. Specialmente se fate il più, in tutti i casi viene sempre un gruppo commutativo, nel caso del per c'è questo comportamento diverso. Allora, il divisore dello 0 di Z6 che li abbiamo, in Z5 no. Adesso vi domando, se fai un Z4 per, sì, mi verrà il divisore dello 0 o non ti verrà?
Sì.
Perché è pari? Allora, è vero che il Z4 ha il divisore dello 0, perché se faccio 2 per 2 mi fa 0. Perché 2 per 2 farebbe 4, ma 4 in Z4 vuol dire 0. Ho sentito perché è pari. Che vuol dire che se adesso io faccio Z15 per dire che è dispari, dovrebbe essere senza il divisore dello 0. E invece Z15 ho più elementi, ecco, 5 per 3, ecco, invece la differenza non è il pari o dispari, ma è i numeri primi, no? I numeri primi non hanno divisori dello 0, quindi hanno un comportamento tipo il Z5, mentre i numeri che non sono primi, il pari o dispari ci importa poco, hanno un comportamento tipo il Z6, cioè con divisori dello 0, con pochi elementi. Quelli che non sono più, lo stesso divisore dello 0, perché il numero non è primo, è lo che compone tra i divisori 3, diciamo che secondo me sarebbe quello che dà.
Quindi i numeri primi della moltiplicazione.
Allora, questo è ordinato. Mi invento, allora gli elementi di questo insieme sono ABCDE. Allora, scrivo ABCDE. Mi invento un'operazione che chiamo capuccio, fatemi
lo sapete leggere, è B, e ora vedete che con D e con B io ci ho messo B. E così costruite questa tavola qua. Allora, ho fabbricato una struttura, perché vedete che qui dentro vi compaiono gli elementi che avevate, e quindi ho fatto una struttura. Questa, anche qua è un insieme ordinato, ABC. No, no, per adesso, allora, abbiamo fatto la prima, adesso facciamo questa, dopo ci arriviamo. Facciamo questa. Questo è un insieme ordinato, 4 da 3, elementi ABC, e vi dico, siamo ancora il cappuccio, cioè inferiore tra i due elementi. L'inferiore ha dato origine a una struttura algebrica, questo insieme ordinato non dà origine a una struttura algebrica. Prendiamo questo, faccio ancora l'inferiore e qui vedete che in ogni caso riuscite a fare, quindi abbiamo una struttura algebrica. Allora, uno mi dice, beh, adesso l'ha fatto con l'inferiore, è chiaro che sapete che c'è il superiore, che si chiama roba, allora uno può dire, adesso invece di farmi la tabella con l'inferiore, mi faccio la tabella col superiore. Mi metto su questa, riesco a fare la tabella col superiore, cioè riesco a strutturare questo insieme con il superiore. No, perché quando ho lì E e C non riesco a metterci il risultato. Quindi questo qui, questo insieme ordinato, mi fa una struttura con l'inferiore, non me la fa col superiore. Questa invece me la fa sia con l'inferiore che col superiore. Questa non me la faceva con l'inferiore, però se io mi metto a fare il superiore, che allora significa col cappuccio rivoltato, e qui la costruite. Se prendiamo questo come insieme ordinato, questa qui non la strutturiamo né con l'inferiore né con il superiore, perché non ci mettiamo a fare AC, non c'è l'inferiore, non c'è il superiore. Allora, vedete che gli insiemi ordinati, certe volte danno una sola struttura, tipo questo e tipo questo. Certe volte ne danno due, tipo questa, certe volte non ce ne danno neanche una. Sì, diciamo, nel caso finito è legato a questo. Quando due paroline che vuol dire sta a posto, ci danno una struttura, che tipo di struttura ci viene fuori? Guardiamo per esempio questa. Allora, intanto è sempre commutativa, perché quando voi fate l'inferiore fra il senso, l'inferiore fra il suo, è sempre lo stesso risultato. Voi mettete a costruirla banalmente, poi vedete che ogni elemento è idempotente. Quando fate l'inferiore fra C e C, viene C. E quindi nella tabella che voi costruite vedete che ogni elemento è idempotente. Allora, commutativo con ogni elemento idempotente, associativo ve lo dico io, e quindi è un segno. Cioè gli insiemi ordinati quando danno una struttura danno dei segni reticoli. Guardate che per esempio la prima ha l'elemento neutro. Punto di domanda? No, A è un zero. E l'A scritto sotto.
Questa ha l'elemento neutro che è il massimo che avevo detto. Allora alcuni lo indicano con un 1 perché funziona da elemento neutro quando c'è nella
formula.
Di l'elemento neutro in questa A è l'elemento 0. Quindi gli insiemi ordinati, se danno una struttura con l'inferiore e superiore, danno dei segni reticoli che possono avere lo 0, c'è il minimo, l'unità, se c'è il massimo, può esserci o non esserci, visto che il massimo può esserci o non esserci, quindi non può esserci. Purtroppo nel superiore invece c'è tutto il capovolgimento, quindi il minimo, il massimo, il massimo. La situazione in cui un insieme ordinato si struttura sia con l'inferiore che con il superiore, tipo questo, si dice che è una struttura a reticolo, proprio perché vedete che quando le avete tutte e due avete una cosa chiusa, quindi in forma di insieme ordinato, una specie di reticolo. Insomma, reticolo che è una parola... sì, è una figura, diciamo, le reti, ecco. Quando c'è sia inferiore che superiore. Invece, quando ce n'è una sola, allora